Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Con noi abbiamo un ospite d'eccezione, il professor Romualdo Giurgola. Professore, architetto, cosa la devo chiamare? Perché lei ha tanti titoli.
Io sono un architetto, essenzialmente, laureato architetto. E ho insegnato per parecchi anni all'università, specialmente in America.
Lei è nato nel 1920. Dove è nato?
Io sono nato a Roma. Ho vissuto a Roma per tutti gli anni fino a quando sono andato in America.
Lei, ho letto che ha anche, è stato anche sotto le armi, diciamo così, non proprio in guerra, ma alla Seconda Guerra Mondiale. Che cosa ricorda di quel tempo?
Sì, è un'esperienza un po' disastrosa perché i tempi hanno interrotto la mia educazione di architettura. Mi sono trovato in mezzo a un environment che non comunicava niente. In altre parole, nelle armi normalmente si perde la personalità, diventi un numero. Sentivo la mancanza dell'istruzione che mi era stata interrotta. Infatti quello che ho fatto durante il tempo che ero sotto le armi era, ho disegnato un ponte.
Che ponte?
Un ponte di legno, nel nord dell'Italia, ma è un ponte provvisorio. Ma almeno mi sono arrangiato un po' con quello che avevo imparato.
Senta, ma poi come mai la decisione di andare negli Stati Uniti?
Beh, sa, a un certo momento quando sono ritornato a studiare, mi sono laureato alla scuola di architettura a Roma e poi ho ricevuto delle proposte che non si potevano rifiutare, come dicono. E ho accettato la borsa di studio per andare in America con grande comodità perché le tasse per le scuole, gli alloggi erano tutti pagati. Quindi è stata un'ottima decisione, penso, perché poi ho cominciato quasi subito a lavorare appena mi sono laureato in America, a Columbia University a New York.
Quanto tempo è stato in America? Tantissimi anni?
35 anni. Ho insegnato alla scuola di architettura a Filadelfia, all'Università di Pennsylvania, e poi sono diventato chairman della scuola di architettura a Columbia di nuovo. E, mentre insegnavo all'istituto, un ufficio di architettura, e così ho praticato la professione e al tempo stesso ho insegnato per parecchio tempo.
Lei quindi ha vissuto la maggior parte dei suoi anni negli Stati Uniti, ma che cos'è che la tirava degli Stati Uniti?
Questa era una vita nuova, completamente nuova. In Italia c'era ancora il periodo di ricostruzione, improvvisazione di cose, eccetera, ma non c'era molto lavoro. Mentre in America ho trovato subito lavoro, infatti sa, l'America è il posto dove nessuno ti chiede da dove vieni, ti chiedono solo cosa sai fare, e quindi ho accettato questa filosofia.
Lei parlava già l'inglese?
Sì, perché sin da piccolo ho avuto un contatto con l'inglese. Infatti la mia prima scuola elementare è stata una scuola di suore vicino a Piazza di Spagna a Roma, dove era una scuola di suore inglesi, e lì ho imparato un po' la lingua al principio, poi mi sono scordato, ma ho avuto un contatto a quell'epoca. Sono anche andato a Londra periodicamente dopo la guerra con mio padre, perché mio padre disegnava scene per teatro, quindi era abbastanza conosciuto e accompagnavo lui a Londra.
Ed è per questo che è voluto diventare un architetto, seguendo le orme di suo padre?
Sì, senz'altro. Appena ho avuto la sensibilità di sapere quello che era, ho sempre seguito la percezione dell'architettura.
E mi parli di quel ponte di legno che ha fatto sotto le armi, poi cosa è successo?
Era un ponte pedonale, bisognava disegnarlo, abbiamo formato un gruppo e bisognava disegnarlo e eseguirlo. Naturalmente non l'abbiamo eseguito noi, ma l'abbiamo concepito in un certo senso. Molto semplice, poi è stato distrutto, non dalla guerra, ma dal tempo.
Lei è ritornato in Italia a vedere questo ponte o no?
No, è buona idea, infatti mi hanno detto che era stato demolito.
E quindi, insomma, un po' di delusione c'è stata anche?
Beh, un pochino, sempre. Insomma, un architetto quando finisce il lavoro non è più suo, non è cosa sua, appartiene al pubblico, al generale. E infatti gli architetti lasciano sempre il posto più o meno di dove hanno lavorato, non rimane una cosa propria.
Lei ha fatto diversi lavori, diverse sono le sue opere, ma c'è qualche cosa che ritiene immagine sia sua, perché dice che appartiene al pubblico, ma qualcosa sarà pure suo.
Sì, senta, io ho avuto sempre un concetto di continuità in architecture. La mia educazione è stata una lezione classica, naturalmente a Roma, dove non facevo nessuna differenza fra gli edifici moderni e quelli antichi. Tutto era parte di un environment. Quindi mi è rimasto questa sensibilità attraverso la continuità del lavoro e dei concetti, piuttosto che inventare qualche cosa di nuovo completamente. Io credo che la cosa di nuovo è proprio la continuità, il capire il passato e introdurlo nel vocabolario del presente, l'immagine del futuro.
Lei è nato e vissuto parte della sua vita a Roma. Ora, quale vede, com'è la differenza fra l'architettura del passato e quella del presente?
Beh, è questione di sensibilità, è trovare il contenuto dell'architettura, non la forma soltanto. Purtroppo oggi siamo con lo sviluppo della tecnologia e scienza, siamo interessati piuttosto alle forme, senza pensare al contenuto, cioè per chi è fatto questo edificio, perché è costruito, e pensare al pubblico e a quelli che usano l'edificio di avere una vita migliore nell'interno, non soltanto l'interesse di una forma per un momento.
Professor Giurgola, c'è qualche similitudine? Si è ispirato anche al Colosseo, lei, nella costruzione?
No, il Colosseo è una cosa un po' troppo pesante, è grandioso, ma è un anfiteatro.
Sì, ma si viveva la vita lì?
Sì, ma è una vita momentanea, non è il concetto di una vita che si estende nel tempo. No, il Parlamento è stato ispirato dall'ambiente, Canberra, la natura è molto presente con vegetazione, eccetera, gentile movimento del terreno, eccetera. Quindi piuttosto che una cosa imperiale o una cosa monumentale, ho cercato di prendere un concetto che era molto grande, perché sono migliaia di metri quadrati, è un posto grandioso, quindi reinserirlo nella natura era l'interesse che aveva, inserirlo nell'ambiente naturale, così che c'è una relazione fra la natura e la topografia e l'edificio.
Io so che lei ha accompagnato la regina a fare il giro del Parlamento, come si è sentito in quel momento?
Ho sentito un certo orgoglio di portare una persona attraverso ma lo stesso orgoglio che ho avuto per altre persone che ho guidato attraverso il Parlamento. Per esempio, c'è stato recentemente qui a Canberra uno spettacolo per un balletto e ho portato gli attori attraverso il Parlamento, ed è stata una cosa interessante perché vedevano le similitudini fra il balletto e gli spazi e le strutture del Parlamento.
Qual è il periodo più felice della sua vita?
Veramente la vita è piena di felicità e sentimenti più sentiti, di tristezza alcune volte, quindi non potrei prepararmi uno contro l'altro, cercare di apprezzare qualsiasi cosa che mi è venuta.
Lei ha deciso poi di vivere a Canberra, come mai?
Io avevo già 70 anni quando ho finito il Parlamento, e quindi era un po' avanti negli anni, e ho trovato Canberra un posto affascinante dal punto di vista di relazione della natura con l'abitato, quindi con mia figlia abbiamo deciso di restare qui. Purtroppo mia moglie è morta nel 97 e quindi non c'era più, ma abbiamo trovato una pace e una sicurezza qui e così siamo rimasti qui.
Ed ora lei ha parlato di sua figlia, riavvolgiamo il nastro della sua vita e torniamo a quando lei era bambino. Cosa ricorda dei suoi genitori?
Ricordo che mia madre era veneta e mio padre era pugliese. C'era sempre questa differenza fra questi due mondi, diciamo così. Mia madre non voleva mai andare al di sotto di Roma perché lì ci sono i terroni, ma mio padre accettava tranquillamente queste idee. Però le vacanze abbiamo passate quasi sempre nella casa di mia mamma, quindi erano due mondi un po' diversi. Io penso che ho seguito sempre quello che diceva mia madre, non siamo mai andati a vedere l'abitato dei parenti di mio padre. Prima di andare in America sono andato in Puglia e ho visto questo paese Galatina dove c'era un sacco di giurgola. che non erano veramente parenti nostri, ma avevano lo stesso nome. E quindi io sono stato ricevuto dalla banda militare, il sindaco mi ha fatto dei regali, eccetera. Quindi è stata una cosa veramente commovente.
Quindi ovunque lei vada è sempre accolto con gran fanfara, diciamo?
Beh, sa, mi conoscono un po'. Attraverso adesso basta che uno tira il collo un po' avanti, dappertutto la stampa registra sempre qualcosa.
Ci sono dei momenti della sua vita che vorrebbe rivivere particolarmente?
Senta, i momenti più preziosi per me sono stati i momenti in cui lavoravo con i miei colleghi allo studio di architettura, pensando a un edificio in un modo costruttivo e pensando sempre in termini del miglioramento della vita, piuttosto che di forme moderne, forme di moda, diciamo così, per il momento, pensando sempre a cose che potessero durare e fossero di utilità per diverso tempo. Quindi se devo trovare dei momenti felici, come mi indicava lei, sono quei momenti del lavoro che non so come descriverli particolarmente.
Ci sono alcuni aneddoti che lei ricorda da condividere con noi?
Certo, ma condivido con tutto il mondo ormai, perché ho trovato nella natura umana sempre la stessa, ma cambiano i posti, cambiano certe altitudini. Ma l'avventura umana è sempre la stessa, cercando la felicità, il lavoro, la comprensione. E quindi ho lavorato in tutto il mondo, dalla Scandinavia al Brasile. E per me è stato sempre uguale, non ho avuto mai senso di differenza. Sai, poi, essendo educato in America, anche quello ha contribuito a che non importa il nome, dove sei, eccetera, ma importa quello che sai fare, quello che puoi fare per gli altri.
Ma come con il rapporto umano, diciamo, con le persone, con quale si è sentito più a suo agio? In Scandinavia, negli Stati Uniti, in Italia, in Australia?
Sinceramente non ho avuto nessuna differenza. Mi sento un po' cittadino del mondo.
Ma i cittadini del mondo non sono tutti uguali?
Sì, ma hanno delle relazioni molto diverse da quelle che limitate a un posto piccolo.
Adesso una domanda. Lei è nato a Roma, cioè conosce tutto il mondo, lei è un architetto, ha visto diversi monumenti. Qual è il monumento che più rimane nella memoria di tutti, in tutto il mondo? O ce ne sono più di uno?
Ce ne sono più di uno. Naturalmente l'architettura italiana mi rimane sempre, specialmente l'architettura del Rinascimento in Italia, è quella che mi ha molto impressa nella mia mente. In particolare il lavoro di Brunelleschi a Firenze, Portico degli Innocenti, è un tesoro di architettura. Lo ricordo sempre perché è una combinazione di invenzione e nello stesso tempo di forme che hanno vissuto per tanti anni nella vita. Quindi accetto il mondo classico come un mondo di grande importanza per l'architettura.
Veniamo adesso al suo lavoro. Lei quando concepisce o concepiva un lavoro, studiava a fondo prima l'ambiente, diceva?
Sì, naturalmente, prima l'ambiente, l'atmosfera fisica del posto, la natura, è quello che mi attirava molto, le abitudini umane, quindi ci sono delle attitudini diverse in diversi posti. I fattori economici sono molto importanti, per esempio nel mondo occidentale, naturalmente. Ma le ispirazioni vengono anche da soggetti che non hanno a che fare con l'economia.
Sì, lei so che ha costruito anche una chiesa cattolica, è così?
Sì, anzi tre o quattro. Ho fatto la cattedrale di Parramatta recentemente. È un'addizione a un edificio esistente. È completamente diversa dalle chiese che trova normalmente perché ha l'altare nel centro dei fedeli. E poi una piccola chiesa dopo il Parlamento. Mi ricordo sempre che finito il Parlamento è venuto un sacerdote al mio ufficio e ha detto: senta, lei ha speso 1 milione per costruire il Parlamento, voglio sapere quello che può fare per $600,000. E così ho accettato e abbiamo fatto per la stessa somma una chiesa qui a Canberra.
Professor Giurgola, nel 1979 il governo australiano indisse un grande concorso internazionale per il disegno della nuova Parliament House a Canberra. Ci furono ben 329 progetti da ben 28 paesi. Il vincitore fu la ditta di New York, Mitchell Giurgola. Ci vuole parlare di questo progetto?
È un progetto abbastanza grande. Il risultato è quello di una collaborazione intensa dall'inizio del progetto fino all'esecuzione. Non è una cosa che succede tutti i giorni veramente, ha dimostrato la preparazione di un grande numero di individui, per cui quando si parla di disegno del progetto, io ho collaborato intensamente, naturalmente a un certo momento è necessario cercare delle idee singole, ma bisogna pensare sempre alla collaborazione e alla continuità che c'è stata in tutto il progetto.
Ma lei perché ha partecipato a questo concorso?
Io ero il disegnatore capo dell'impresa.
Ma si aspettava di vincere?
Aspettavo di avere una convinzione precisa del progetto. Vincere così è un po' troppo semplice, non ci si aspetta mai di vincere in un certo modo, ma di fare un buon progetto riuscito, quello sì.
A quel periodo c'era al governo Gareth Evans, se non mi sbaglio.
Gareth Evans era uno dei giudici, sì.
E quindi ha avuto il suo appoggio?
C'erano diversi giudici, tra i quali AMPA, l'architetto americano che è molto conosciuto, personalità tra i quali c'era anche Gareth Evans.
Qual è il ricordo più bello di quel periodo, di quel concorso, diciamo così?
Il periodo più bello è stato l'inizio, probabilmente, l'inizio perché era nel mio studio a New York, dove lavoravamo, e a un certo momento mi è venuta l'idea di fare un disegno abbastanza grande delle prospettive dell'edificio, e ho lavorato molto lavorando a matita, come nel tempo antico, intensamente su queste prospettive, e quello è il periodo che mi è rimasto più impresso come il periodo più fecondo anche di idee e interessante, perché erano idee diverse da quelle che normalmente si pensa per un edificio monumentale.
Il Parlamento di Canberra si staglia nel cielo con la bandiera australiana.
Sì.
Come le è venuta l'idea di questa alzata, diciamo così?
L'idea era quella di non distruggere la topografia del terreno completamente, perciò il profilo del terreno è rimasto lo stesso di come era la collina prima, e gradualmente attraverso delle pendenze si sviluppa come una collina, e questo era importante perché mantenevamo sempre un contatto con la topografia del terreno. Quindi, per quanto sia stato un edificio di enorme estensione, è diventato una parte della natura in un certo senso. Anche la struttura che mantiene la bandiera è una struttura trasparente, naturalmente, quindi visibile da tutti e da tutte le parti, perché il Parlamento, anche quella collina, era nel centro praticamente di Canberra, perché da una parte c'erano altri insediamenti più lontani, ma è possibile vedere il Parlamento da tutte le parti nello stesso modo.
A 25 anni di distanza, alla vista del Parlamento, quale emozioni prova?
E guardi, ancora, per quanto un architetto di solito lascia il suo lavoro e quando finisce ha altri interessi, l'edificio diventa proprietà di altre persone, del pubblico all'arcio. Io invece sono rimasto qui e così ho continuato a mantenere dei contatti con la vita del Parlamento, la sequenza di eventi eccetera, quindi ho continuato a esercitare il diritto morale, diciamo così, per il Parlamento, e sono stato interpellato diverse volte per varie situazioni.
Possiamo dire che il Parlamento è come un suo figlio?
Beh, è un figlio un po' statico e grosso.
Però è nel suo cuore?
Sì, senz'altro, è stato sempre il progetto più intenso che ho avuto, quello che mi sono impegnato maggiormente, e anche ho deciso di rimanere in Australia invece di tornare in America, appunto per continuare a sentire la vicinanza di questo lavoro, che normalmente è abbandonato invece in altre condizioni.
Lei quando concepisce o concepiva un lavoro, studiava a fondo prima l'ambiente, diceva?
Sì, naturalmente, prima l'ambiente, l'atmosfera fisica del posto, la natura, quello mi attirava molto, le abitudini umane, quindi ci sono delle attitudini diverse in diversi posti, i fattori economici sono molto importanti, per esempio nel mondo occidentale, naturalmente, ma le ispirazioni vengono anche da soggetti che non hanno a che fare con l'economia.